Buongiorno, oggi è il 2 agosto 2023 e sto registrando questo podcast che è un podcast da camminata. E cavolo se da camminata perché anche se in questo momento sto fermo sotto l'ombra di un albero, sono 3 ore che cammino, quindi perdonatemi se dalla mia voce sentite la morte, ma sono 3 ore che cammino, sono le 9 della mattina, per fortuna che sono uscito prestissimo. E sto in un punto pieno di mosche, tra l'altro. Non è la solita ciclo pedonale, siamo andati io e Irene dalla parte opposta. Una volta, credo 1 anno e mezzo fa, se non di più, avevo registrato un podcast qua, solo che era marzo, quindi non faceva tutto questo caldo. Vabbè, praticamente sto seguendo la scia di quello che avevo ideato nell'ultimo periodo, ossia per cercare di poter registrare un podcast diario in casa, dove praticamente con questo caldo devo chiudere per forza la porta e quindi si supera praticamente, ci vuole batto il record del Guinness dei primati per la resistenza. Allora praticamente mi era venuta l'idea di non convogliare tutte le cose che ho letto e che ho visto in un unico podcast da 2 ore, ma praticamente parlare delle varie cose man mano che le vedevo. E quindi e registrare all'aperto. Poi, in questo modo, quando farò il podcast diario, citerò semplicemente la roba letta o vista e vi dirò di andarvi, se vi interessa, di andarvi a sentire il podcast corrispondente. Per chi invece ascolta questo podcast per la prima volta, quindi non capisce un cazzo di tutto quello che sto dicendo, non vi preoccupate. Questo è un podcast dedicato al film che ho visto l'altro ieri, che è Il Cigno Nero del 2010, Black Swan. Quindi io praticamente sto semplicemente, l'unica cosa che dovete tenere presente è che sto all'aperto, quindi se sentite suoni strani è perché sto all'aperto, sto registrando con il registratorino e vi parlerò del film, i miei pareri su, cioè vi esporrò i miei pareri, le mie riflessioni sul film che ho appena detto, quindi quello che ho visto l'altro giorno. Il film Il Cigno Nero non l'avevo visto mai. È un film del 2010 ed è di Darren Aronofsky, o Aronofsky a seconda di come sapete pronunciare bene o male il nome di questo, che è praticamente il regista che praticamente piace, diciamo che sta acquisendo film dopo film sempre più spessore, quindi secondo me un giorno potrebbe addirittura essere collocato tra i grandi. Che è lo stesso che realizzò il molto bello The Wrestler, l'enigmatico Madre, pure l'apprezzatissimo The Whale, e tra i primi film che fece ci fu anche Requiem for a Dream. Tutti questi film, che ho, in realtà ce ne sono altri di film, ma quelli che ho citato praticamente ve ne ho parlato in qualche podcast diario dei mesi passati o degli anni passati, ecco perché ve li ho citati. In questo film troviamo praticamente Vincent Cassel, che io più lo vedo e più mi domando come cavolo ha fatto Monica Bellucci a sposarselo, e perché non capisco come possa essere definito un sex symbol tutto quanto, c'ha una faccia che mi sembra tipo deformata col Photoshop. Che qui interpreta il ruolo di direttore artistico. E poi abbiamo la protagonista che è Natalie Portman. Natalie Portman è una che praticamente piace a molti, piaceva, anzi piace pure a me, solo che sinceramente ci sono dei film in cui la reputo, non sto parlando come posso dire, non sto parlando della bravura come attrice, sto parlando dell'estetica. Ci sono dei film in cui appare veramente figa e altri invece che sinceramente boh, mi sembra proprio tipo uno scheletro. E quindi si alterna, non c'è da niente, manco lì la fascia di età in cui la vedi, proprio si alterna, molto probabilmente avrà tipo delle variazioni di peso, non lo so, che già è secca e a volte proprio diventa quasi anoressica. Vabbè, comunque, a parte questo, e per chi non si ricordasse chi cazzo sia Natalie Portman, vi ricordo il film Leon. Non so se il film Leon fu il film di debutto. Lei era la ragazzina, che era un film di Luc Besson, no? Era la ragazzina che stava insieme a, come si chiamava quello? Jean Reno? Come si chiamava? Vabbè. E poi la ricordiamo come la principessa, la madre di Leila e Luke nella trilogia prequel di Guerre Stellari, e là sì, era molto figa. Ah, mi ricordo che stava nell'episodio 2 che combatteva con il costume bianco, era proprio figa all'ennesima potenza. Stava anche nel film V for Vendetta, quindi ormai l'avete capito, no? Per chi non si ricordasse chi è Natalie Portman. Allora, dato che Natalie Portman aveva praticamente seguito lezioni di danza quando era piccola, anzi le aveva seguite in maniera proprio, come posso dire, serie, e poi dovette smettere quando divenne attrice, diciamo era perfetta per questo ruolo, perché qui si parla di un film dove praticamente l'argomento principale è la danza classica, in particolare il Lago dei Cigni, che è uno dei balletti più famosi da quando venne ideato nel XIX secolo. Allora, nel film si fa qualche riferimento alla storia del Lago dei Cigni. Io praticamente non la sapevo, quindi mi sono andato un attimo a informare, quindi ve la racconto, così poi capiremo meglio pure il senso del film. Allora, da quello che ho capito io, andandomi a prendere qualche informazione su questa storia, praticamente è una storia ambientata nel passato, un passato fantasy dove stanno le stregonerie, le magie, e credo che sia dell'Europa del nord-est, se non sbaglio, è un mix di più storie fuse assieme, dove praticamente c'è un lago dove ci sono dei cigni, e questi cigni sono tutte delle ragazze maledette. Praticamente questi hanno la forma di cigno e riottengono la forma originaria solamente di notte, da quello che ho capito io. Tra queste c'è una che è bellissima e tutto quanto, è il principe, e queste sono state maledette da uno stregone. Cioè, praticamente questa maledizione può essere spezzata quando praticamente una di queste si innamora e fa innamorare qualcuno che praticamente è disposto a sposarla, diciamo. E quindi diciamo si forma tipo la storia d'amore tra una di queste, quindi questo cigno e questo principe, solo che si rimette in mezzo lo stregone che praticamente inganna il principe mandando al posto della ragazza di cui lui si sta innamorando, mandando sua figlia con l'aspetto di quell'altra. Quindi il principe non si accorge di niente, si sposa la figlia dello stregone, non la ragazza di cui era innamorato, e quindi praticamente la maledizione non viene spezzata, quindi è una storia drammatica, non viene spezzata, il cigno rimarrà sempre cigno, e quando il principe se ne accorge, mi sembra che andrà dalla sua vera amata e insieme moriranno, una cosa del genere, questa da come l'ho capita io. Allora, nel film, prima di tutto diciamo che se mi è piaciuto o meno questo film, sì, il film mi è piaciuto ed è di sicuro un film, cioè mi è piaciuto. Non lo collocherei tra i migliori di quelli che mi piacciono di Aronofsky, e neanche diciamo tra i peggiori, quindi diciamo, è una via di mezzo. Prima di tutto la sceneggiatura è di Andris Haynes, quindi non è scritto da Aronofsky. Ed è scritto in maniera piuttosto lineare, si sì, ha i soliti elementi inquietanti e misteriosi tipici dei film, anzi, in realtà questo non è neanche vero, la parola tipico, che ricompare, che sono ricorrenti in molti film di Aronofsky, però non in tutti, perché per esempio in The Wrestler non ci stanno, The Wrestler è una storia più semplice, più normale. Quindi questa è una via di mezzo proprio tra gli estremi, tra un film alla The Wrestler e un film alla Madre. Diciamo, si colloca là in mezzo. Le sensazioni che mi hanno trasmesso sono sensazioni di inquietudine, mistero, angoscia, e praticamente parlano di questa ragazza, non saprei dargli un'età, diciamo una ventina, questa ragazza che vive insieme alla madre e che per professione sta in un corpo di ballo di danza classica. Lei ama la perfezione, si allena per raggiungere la perfezione, non è di carattere una molto risoluta, una molto forte, piuttosto debole, cioè debole nel senso che è moscia, diciamo, però già che fai quel tipo di lavoro devi essere in gamba, perché è un tipo di lavoro in cui ci vuole una certa dieta e una certa dedizione, e quindi praticamente devi, cioè, un po' di carattere lo devi avere per forza. Però lei, diciamo, non è che sia tra quelle più aggressive e combattive. Vive insieme alla madre, che la madre a sua volta, quando era giovane, era anche lei una danzatrice, però non ha mai avuto successo, quindi è stata sempre, diciamo, il film non è che te lo spiega bene, però si capisce che è una che o a un certo punto ha abbandonato o ha fatto sempre ruoli secondari di sfondo in un qualsiasi tipo di balletto che veniva fatto. E quindi che succede quando si formano dinamiche di questo tipo? Che si forma uno strano rapporto tra madre e figlia, e la madre praticamente in parte invidia le capacità della figlia e la situazione in cui si trova la figlia, però la maggior parte dei sentimenti sono tipo di apprensione, in quanto la madre vuole rivestire della figlia, vuole riversare sulla figlia i sogni che lei non ha mai potuto, diciamo, realizzare, non per mancanza di fortuna, ma per mancanza di abilità. E quindi praticamente noi vediamo praticamente questa ragazza, Natalie Portman, che vive con questa madre che è una madre chioccia, che gli sta proprio sopra sopra e che la tratta praticamente da bambina, che quando non sta dentro casa, quindi oppressa da sta madre, sta nel corpo di ballo ad allenarsi in vista di questo spettacolo, dove ancora il direttore artistico, che è Vincent Cassel, deve ancora scegliere i vari ruoli, e il ruolo più ambito è ovviamente quello della protagonista. La protagonista sarebbe quindi quella ragazza che dovrà interpretare in questo ballo ben due ruoli, perché dovrà interpretare il ruolo della tizia buona che si innamora del principe e anche il ruolo della figlia dello stregone che vi avevo raccontato prima, che praticamente tramite la stregoneria aveva il suo stesso aspetto, quindi è come se fosse la gemella malvagia di se stessa. Quindi devi interpretare il doppio ruolo. Lei praticamente si allena, si allena, si allena. Vincent Cassel, il direttore artistico, la rimprovera sul fatto che il ruolo della buona sarebbe stato in grado di interpretarlo facilmente, tranquillamente, quindi l'avrebbe subito presa, ma non è in grado di interpretare l'altro ruolo, il ruolo malvagio, perché pecca di carattere. Quindi, perché poi il ruolo, diciamo, tutto il balletto fatto vestendo il ruolo della cattiva dovrebbe essere un balletto più energico, in cui deve trasmettere sensualità, perché lei in teoria dovrebbe far innamorare di sé questo principe, ingannarlo e fargli perdere la testa. Invece praticamente questa è così moscia che a Vincent Cassel non gli piace come danza. E quindi nella prima fase del film c'è lei che è sempre in ansia, preoccupata, perché vuole quel ruolo, però pur allenandosi tantissimo crede di non riuscire ad ottenerlo. Quindi alla fine il film, all'inizio, perdonatemi queste frasi che escono a cazzo, però ricordatevi dove mi trovo e che praticamente non si spiega manco come riesco ad avere il fiato in bocca per parlare. All'inizio del film, quindi, i luoghi fondamentalmente che vediamo sono casa sua, dove ci sta sta cazzo di madre, che praticamente si è dedicata alla pittura, quindi praticamente sta o nella sua stanza a dipinge o sta là a rompergli il cazzo, e che poi, ripeto, la tratta come una bambina. Quindi, per esempio, la camera di questa Natalie Portman è priva di chiave, che la madre non vuole che si chiuda dentro, non l'ho capita questa cosa. E poi, vabbè, piena di peluche, però questo non significa niente, perché io ho più del doppio di Natalie Portman nel film e c'ho la stanza che è piena di Masters, quindi vabbè, non significa niente il fatto che lei avesse i peluche. Però in quel caso mi sembra che gliel'impone la madre, perché la madre proprio la tratta come una bambina. E niente, e quindi all'inizio ci sta questa che praticamente è fragile, c'ha l'ansia e tutto quanto, e poi riesce a ottenere il ruolo. E lo riesce a ottenere in un modo sinceramente un po' del cazzo. Quindi secondo me in realtà Vincent Cassel aveva già deciso di darglielo, perché non può essere che quella la spiegazione. Cioè, lei va nell'ufficio di Vincent Cassel per parlarci e dirgli se c'è un modo per riuscire a ottenere quel ruolo. Vincent Cassel la bacia, lei praticamente rifiuta il bacio e gli morde la lingua, gli morde le labbra. Vincent Cassel fa tipo una reazione del tipo: ah, cazzo, quindi tu hai carattere. Non pensavo che avessi la forza di reagire in questo modo. Mi piaci, ti do il ruolo. Cioè, la spiegazione è un po' del cazzo, però questa era. Lei quindi acquisisce il ruolo. Solo che succede? Che fino a quel momento aveva la paura e l'ansia di non ottenerlo. Adesso che ce l'ha il ruolo, c'ha la paura e l'ansia di perderlo. Perché pur intensificando gli allenamenti, vede praticamente nella faccia di questo Vincent Cassel che non è soddisfatto di lei quando interpreta il ruolo della malvagia. Quindi adesso il ruolo è il suo, però c'ha sempre sta paura di perderlo. Quindi prima c'aveva l'altra paura e mo c'ha questo. No, man mano che il film va avanti, capiamo anche altre cosucce. Capiamo che questa in realtà ha qualche problema, diciamo, psicologico, poveretta, dovuto ovviamente al fatto che è sotto pressione, al fatto che vive con quella cazzo di madre. Quindi noi vediamo che c'ha qualche problema, che non sta a posto al 100% di testa, e ce ne accorgiamo sia con i sogni che fa, sia con il fatto che è abbastanza paranoica, e sia con il fatto che incomincia ad avere pure delle allucinazioni. E poi scopriamo pure che ha delle ferite sulla spalla, che all'inizio non capiamo il motivo, ma poi con il proseguire della storia lo capiamo. Ah, oh, tra parentesi, io non so a che punto sto del podcast, ma forse dovevo dirvelo all'inizio, infatti poi lo metterò sul titolo. Cioè, è pieno di spoiler, cioè vi sto raccontando tutta la trama, quindi se non avete visto il film con me vi racconterò tutto, quindi cercherò di metterlo sul titolo. Me l'ho dimenticato, scusate, scusate. Allora dicevo, praticamente questo ha delle ferite sulla spalla. All'inizio noi ci chiediamo: ma che cazzo è che ha queste ferite? Gli fa la madre? Come se le fa? Alla fine scopriamo che questa, come molte, è autolesionista, quindi quando è agitata, è sotto pressione o quello che è, tende a ferirsi da sola. Infatti la madre gli taglia le unghie delle mani, ce gli deve tagliare la madre, perché sennò questa, senza che se ne accorge, si graffia la spalla, oppure si graffia la spalla, si tira la pelle delle dita e via dicendo, e si ferisce da sola. Infatti quando praticamente balla, questa indossa sempre oltre il vestito, il tutù, si mette sempre dei coprispalla, ma lo mette proprio per non far vedere la ferita delle spalle. E quindi incominciamo a capire che questa, diciamo, di testa non è che sta proprio al 100%. Non è che la biasimiamo, perché alla fine è pur sempre una ragazza giovane, sotto pressione, che è stata scelta per un ruolo difficile come protagonista, quindi possiamo pure capirla se è stressata. Però quando incomincia ad avere tipo delle visioni, delle allucinazioni, come per esempio inizia a interagire, ovviamente noi ci immaginiamo, no? Un corpo di ballo dove c'è un antagonismo incredibile, quindi per esempio non è che lì sono tutte amiche, lì praticamente si invidiano a vicenda, quindi lei sta sempre isolata. Quando fa, diciamo, amicizia con una del corpo di ballo, all'inizio sembra tipo un'amicizia sincera, ma dopo lei si accorge che nasce subito una rivalità, e che viene accentuata anche quando Vincent Cassel sceglie quest'altra tizia come sua sostituta in caso accadesse qualcosa, perché ovviamente in un corpo di ballo, in una qualsiasi cosa, non è che si fa affidamento su una sola danzatrice, no? Si fa allenare, le si insegna i passi anche ad una seconda nel caso in cui la prima gli dovesse accadere qualcosa, una malattia, cosa del genere. E lei, quando viene a scoprire che quest'altra era stata scelta come sua eventuale sostituta, inizia ad avere anche ancora di più ansia, e a considerarla più una sorta di nemica piuttosto che amica, no? Poi, per esempio, c'è una scena in cui lei esce, che fa una serata insieme a questa tizia, che vanno a bere in un bar e conoscono dei tizi. Lei, per esempio, noi vediamo che lei praticamente quando ritorna a casa praticamente ci scopa lesbicamente, però il giorno dopo non la trova più lì. E noi cioè, pensiamo: vabbè, quella si sarà svegliata presto e sarà andata via. Quando lei raggiunge il corpo di ballo, la trova là che si sta allenando per il ruolo che era il suo. E lei si incazza e dice: ma perché mi hai fatto questo? Tutto quanto? E noi spettatori scopriremo che in realtà tutta la scopata lesbica non c'è mai stata e quella se l'era immaginata. Quindi tutta la paranoia che inizia ad avere pure nei riguardi di questa sua amica rivale, in realtà iniziamo a intuire noi spettatori che è fittizia, cioè che è lei con la sua paranoia che si immagina che quella è una sua nemica, ma in realtà quella non ha fatto niente. Fino ad arrivare, ma vi racconto pure il finale, fino ad arrivare al giorno in cui deve fare il balletto, che c'è proprio il teatro pieno, tutti gli spettatori e tutto quanto, lei rischia di arrivare pure in ritardo e infatti già Vincent Cassel, incazzato, la stava sostituendo, stava dando indicazioni e la stava sostituendo con quest'altra, con questa sua amica rivale. Invece lei arriva e dice: no, no, ci sto, ci sto. Si va a cambiare. E fa il primo atto di questo balletto. Nel primo atto lei interpreta quella buona. Quando interpreta quella buona, commette anche degli errori davanti al pubblico e Vince Castelli incomincia a incazzarsi. Poi, però, che succede? Quando lei sta in camerino, nella pausa tra un atto e l'altro, quest'altra tizia va da lei vestita come dovrebbe vestirsi lei per fare il ruolo della cattiva. E quindi lei, immaginando che quella che Vincent Cassel la volesse sostituire in corso dell'opera praticamente, si incazza con questa, iniziano a lottare in camerino, rompe lo specchio, la protagonista, sto dicendo, prende un frammento di vetro e ammazza la sua amica rivale, l'ammazza. Una volta ammazzata, lei la nasconde nel bagno del suo camerino ed esce fuori con una grinta incredibile. Praticamente è come se il regista, lo sceneggiatore, ci volesse far capire che lei praticamente con quell'atto è diventata sufficientemente malvagia per interpretare bene il ruolo della malvagia. Quindi lei esce, fa un secondo atto incredibile, tutto sensuale, tutto energico, tutto quanto, perché lei è cattiva, quindi si è truccata tutta di nero, tutto quanto. Quando ritorna di nuovo al camerino, per la pausa prima di uscire per il terzo atto, ritorna nel camerino e si accorge che il cadavere di quella che ha ucciso non ci sta più, non ci sta più manco il sangue, però il vetro rotto c'è. Quindi non riesce a capire, e noi spettatori pure non riusciamo a capire che cazzo sta succedendo. Perché se il vetro spaccato c'è, la lotta c'è stata. Però perché? Chi è che ha nascosto il cadavere e chi è che ha pulito tutto il sangue? Poi a un certo punto bussano alla porta e lei va ad aprire ed è la sua amica rivale perfettamente sana che gli fa i complimenti per il secondo atto. E noi lì, spettatori, qui diciamo, qui è il cosiddetto colpo di scena, ci rendiamo conto che questa aveva avuto una visione, quindi tutta la lotta e l'uccisione di questa amica rivale stava solo nella sua testa. Però, come mai lo specchio era rotto? Quindi che cazzo è successo? Perché lo specchio è rotto se si è immaginata tutto? Scopriamo che lei in realtà non aveva ucciso la sua amica rivale, ma si era pugnalata da sola allo stomaco. Quindi aveva fatto, se ricordo bene, tutto il secondo atto da pugnalata praticamente. E per cui quando va a fare il terzo atto, che è l'ultimo, lei, mentre arriva tutta la fine dell'atto in cui reinterpreta il ruolo della buona, che praticamente dovrebbe terminare con lei che si uccide, in realtà muore per davvero. E durante la morte, quando praticamente lo spettacolo è finito e tutti la circondano e vedono che lei sta morendo per davvero, lei è felice perché ha raggiunto la perfezione suprema del balletto, contando di morte del balletto. Allora, vabbè. Questa è la storia, quindi mi dispiace se l'avete sentita e non avete mai visto il film. Però mo cerco di salvarvi mettendo uno spoiler sul titolo. Però diciamo che la storia è piuttosto semplice, è una storia semplice. Alla fine noi, più le location che vediamo, le situazioni che vediamo sono lei quando sta dentro casa e l'interazione con la madre. Lei quando sta nel corpo di ballo e si allena, interazione con Vincent Cassel e qualche altra delle compagne o dell'insegnante. Qualche volta vediamo lei che fa il tragitto casa sua e questo posto, poi per il resto niente. La trama quindi è semplice, è semplicemente la trama di una sotto pressione per un ruolo che finalmente riesce a ottenere, però la sotto pressione e lo stress gli fanno avere delle visioni del cazzo e alla fine impazzisce e si ammazza. Punto. Quindi diciamo, la storia è molto semplice. Cioè, paragonata per esempio con il film dello stesso regista, Madre, sembra proprio una storiella del cazzo. È una storia drammatica, esattamente come The Wrestler, però non è che nasconde chissà che mistero tutto quanto. Il colpo di scena di lei che stava impazzendo, uno spettatore praticamente inizia ad accorgersene già a metà film. Quindi già quando capisci già che c'ha delle visioni, che si immagina delle cose strane, tipo le ossa che gli si spaccano, si va a mettere le scarpe e si accorge che le dita dei piedi si stanno fondendo insieme come le zampe di un cigno, gli stanno nascendo delle piume sulle spalle. Uno capisce che è tutta una cosa, come posso dire, della sua mente. Quindi diciamo, non è che arrivi alla fine con il bellissimo colpo di scena stile film di Shyamalan. Vabbè, comunque, a parte questo, la regia è sempre piuttosto buona. Lei è stata bravissima, sia come recitazione che il fatto che ballava, quindi si capiva che non è che aveva ricevuto lezioni di ballo all'ultimo minuto, ma che era una che sin da piccola faceva danza classica. Infatti ci sono delle scene, per esempio, a parte vabbè, le scene in cui si muove. Ma ci sono delle scene in cui sta davanti allo specchio dove il braccio, si vede le braccia che sono secche, secche. Mamma mia, cioè, secondo me ha i limiti dell'anoressia. Comunque, a parte questo, lei praticamente con questo film ha vinto l'Oscar come miglior attrice e in realtà il film ha vinto un sacco di premi ed è stato pure nominato un sacco di volte all'Oscar. E ricordiamoci che una nomination all'Oscar non vale come un Oscar, ma ci sta quasi, quindi anche essere nominati va benissimo perché se c'è la nomination significa che ti hanno votato quelli di quel settore. E il film praticamente ha la nomination come miglior film, la nomination come miglior regia, quindi che significa che nei voti dei registi questo film è stato scelto come un possibile candidato alla regia dell'Oscar. Poi c'ha la nomination come miglior fotografia, e anche qui non gli si può dire niente, e la nomination come miglior montaggio. Vabbè, sul montaggio, diciamo, non sono uno che se ne intende più di tanto, quindi per me, a meno che non ci sia un montaggio con degli errori palesi, non è che, o a meno che non sia estremamente particolare, io non è che riesco più di tanto a dire la mia sul montaggio. Stessa cosa, per esempio, sulla colonna sonora. O quando becchi il film con una colonna sonora meravigliosa, me ne accorgo pure io. Quando vedo un film con una colonna sonora di merda, me ne accorgo pure io. Però, per esempio, nella fascia intermedia non ho molto margine di parere, di giudizio. Quindi non è che posso dire più di tanto. E vabbè, altre cose non me ne vengono e niente. In realtà poi, ripeto, io ho visto pure, io adesso finirò a leggere un libro che sto leggendo, che non mi ricordo mai come cazzo si chiama, quindi non ve lo posso manco citare, una cosa tipo come trattare gli altri e farseli amici, una cosa del genere. Quando finirò di leggere questo libro, mi mancano 30-40 pagine, molto probabilmente farò un altro podcast, camminata, tutto dedicato al libro. Quindi sono tutti podcast monotematici, ripeto, che però appartengono tutti al contenitore del podcast diario, che quando io farò, spero di farlo molto breve, molto rapido, perché vi rimanderò a questi podcast monotematici. Per oggi, diciamo, è tutto. Vi saluto da questa valle degli ulivi, dove mi trovo, e da questa specie di giubbetto formato da mosche, perché è come se indossassi un giubbetto formato da mosche. Sembra il giubbetto di pelle di Fonsi, ma in realtà sono tutte mosche che si muovono all'impazzata. Sembra quasi un effetto speciale. Sembra quasi un effetto speciale, che di sicuro dal vivo è migliore degli effetti speciali del film Flash di cui vi ho parlato l'ultima volta. Vi saluto.